dopo la frase credo nello Spirito Santo viene subito credo la Chiesa una santa. Qui notate, ve l'ho già fatta notare, la differenza non è credo nella Chiesa, ma credo la Chiesa. Quindi il significato della parola credo cambia un tantino, mentre prima potevamo tradurlo affido la mia vita, mi metto nelle mani del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, adesso sono già in buone mani e quindi non la metto da altre parti la mia vita, credo invece la Chiesa, che significa ritengo che la Chiesa è opera di Dio, si potrebbe dire così. Credo la Chiesa, una santa cattolica. Non l'approfondiamo tanto questa riga, perché quando abbiamo deciso con la commissione liturgica questi incontri, mi hanno pregato l'ultimo prima di Natale di passare a prepararci alla confessione. Allora questa prima riga dovremmo saltarla e passare subito alla seguente, ma siccome quella che viene dopo è compresa un pochino nella prima, allora almeno un attimo. Credo la Chiesa. Cos'è la Chiesa? Non è qualcosa, ma è l'insieme dei credenti uniti a Gesù, che è chiamato da San Paolo capo del corpo, che è la Chiesa. La Chiesa la possiamo vedere come il luogo dove è presente e dove è operante Gesù. È stato lui a dire: io sono con voi tutti i giorni. Non ha detto io sono con te e io sono con te, ma io sono con voi. E questa frase la possiamo leggere anche insieme con l'altra: dove due o tre sono uniti nel mio nome, là io sono. Quindi Gesù non prevede dei discepoli o dei cristiani individuali, solitari. Lui ha previsto la comunione, la comunità dei suoi discepoli. Il cristianesimo di chi fa da solo non esiste. Gesù non lo ha mai pensato, perché i suoi discepoli li ha sempre trovati insieme. In particolare sappiamo che dopo la risurrezione si è fatto presente nella comunità riunita, si è fatto incontrare anche, ma nascostamente, dai due di Emmaus, erano in due, si è fatto incontrare da loro, ma li ha, quando si è fatto riconoscere, si sono sentiti spinti immediatamente ad andare insieme agli altri. Anche la Maria Maddalena, quella l'unica che l'ha incontrata da sola, però per dirle: vai dai miei fratelli, non sta qui da sola, vai con gli altri. Vai a dir, non gliel'ha fatto pesare perché le ha dato anche il compito, però non sta qui tu da sola, vai insieme. Dio si serve della Chiesa per la sua opera nel mondo, perché è il luogo umano, la Chiesa, che Dio ha progettato tramite Gesù per accenderlo con lo Spirito Santo e illuminare il mondo. Si potrebbe dire così, visto che ha detto anche che voi siete la luce del mondo. Anche quelli che dicono Cristo sì, Chiesa no, in fondo quel Cristo sì è una rendita, un vivere di rendita di quello che hanno ricevuto e che forse stanno ancora ricevendo dalla Chiesa. Semmai questo Cristo sì vuol, e Chiesa no, vuol dire il rifiuto di trasmettere a sua volta la fede ricevuta, il rifiuto di rendersi utile al regno di Dio, vuol isolarsi, far da solo. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Questi quattro attributi li vedremo se c'è occasione un'altra volta, altrimenti ci dilunghiamo troppo e passiamo a professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Professo vuol dire dichiaro che esiste, dico, sostengo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Il battesimo cos'è? È un'immersione nell'acqua. Gli ebrei avevano le abluzioni, c'erano quelle piccole, le mani e i piedi, ma poi c'era l'abluzione completa quando entravano, noi diremmo, facevano il bagno, non nella vasca da bagno, ma una stanza o un luogo dove potevano immergersi completamente. E di questi battesimi, di queste immersioni nell'acqua, ne facevano molte, a seconda delle necessità, a seconda delle impurità di cui si rendevano, come dire, colpevoli o complici, eccetera. Noi diciamo un solo battesimo, perché non è un battesimo nell'acqua che professiamo, anche se adoperiamo l'acqua, ma un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un battesimo, un immergersi, poi l'ha spiegato anche lì a San Paolo, nella morte di Gesù per risorgere con Lui. Nel nome, cioè nella vita, un solo battesimo. Per capire ancora perché un solo, vi racconto cosa vuol dire questa parola. Perché hanno preso la parola battesimo parlando in greco poi gli apostoli e gli evangelisti? L'ho sentito dire da uno in una conferenza, quindi io ripeto. Per dire immergere nell'acqua c'erano due parole, ma in greco, ma un tantino diverse come significato, batto e battizzo. Perché hanno preso battizzo? Allora ve lo spiego come l'ha spiegato questo, con una ricetta di un medico che ha vissuto 200 anni, un medico greco, vissuto 200 anni prima di Cristo, e in questa sua ricetta spiegava come devono fare le donne a fare i sottaceti, anche gli uomini. Come fanno? Prendono le verdure, le preparano e poi le immergono nell'acqua che bolle o le fa bollire per 10 minuti, non lo so, un quarto d'ora, e poi le tirano fuori. E poi la asciugano bene. Allora lì non ha detto battizzo, per dire le immergo nell'acqua, perché è un'immersione provvisoria. Quindi ha usato il termine batto. Le metto giù, sto attento, le tiro su appena sono pronte. Dopo cosa fa chi prepara i sottaceti? Prende queste verdure quando sono senza acqua, asciutte, e le immerge nel vaso, nell'aceto. Allora lì sono destinate a rimanere dentro sempre, finché non verranno usate. È un'immersione definitiva, ci sta dentro sempre. Allora non si tira fuori più e si battizza un'altra volta, un solo battesimo. Lì ha adoperato la parola battizzo. E i cristiani hanno preso questa parola per dire: ti battezzo nel nome del Padre, ti metto dentro una volta per sempre, non ti tiro fuori più. E dopo, come i sottaceti prendono il gusto dell'aceto, così il cristiano, immerso nell'amore e nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, prende quel sapore e dovunque va porta l'amore di Dio. È battezzato. Quindi non dovete dire io sono stato battezzato, ma io sono battezzato. Io sono immerso nella vita, nel nome, nell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Adesso qui sarebbe da spiegare un po' tutto anche questo, ma lasciamo per un'altra volta. Allora, questo l'avete compreso, un solo battesimo. Non c'è bisogno di ripeterlo, perché Lui, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non ci cacciano via. Allora il battesimo è un inserimento nella vita di Dio, nel suo amore. Questo battesimo allora è la cancellazione del peccato. Perché? Che cos'è il peccato? È il nostro essere distanti da Dio. Adamo cosa ha fatto? Si è allontanato. Beh, si può dirlo così con questo concetto spaziale. Si è ribellato dicendolo con un altro, in un'altra forma, no? Ha ignorato la parola di Dio. Ma in pratica lo possiamo vedere come un allontanarsi. Dio non mi interessa. Se adesso col battesimo sono immerso nell'amore del Padre, non sono più lontano, sono vicino, sono dentro la sua vita, dentro tutto il suo amore. Non c'è più distanza dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo. Per questo diciamo, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Quindi i peccati, quando uno viene battezzato, i suoi peccati precedenti nemmeno li confessa, perché la sua vita è cambiata tutta, perché ha deciso di vivere con il Signore. E questo è il passo importante che ci vuole sempre quando uno anche chiede perdono dei peccati, voler decidere di vivere sempre con il Signore. Difatti, una volta che siamo battezzati, siamo santi. Così si chiamavano i cristiani. San Paolo usa spesso questo termine per dire i cristiani, diceva i santi. Si vede che lo usavano frequentemente, perché sono impregnati della vita divina, della vita di Dio che è santo. Qualche anno fa le nostre sorelle in Turchia hanno preparato al battesimo un ragazzo che aveva i nonni o bisnonni cristiani che erano siro-ortodossi. Loro lo hanno preparato al battesimo, poi lui durante le vacanze è ritornato nella sua città, è andato nella chiesa, il prete siro-ortodosso ha riconosciuto buona la nostra preparazione e l'ha battezzato. E subito dopo, ancora quel giorno credo, ha telefonato alle sorelle per dire: adesso sono anch'io santo come voi. Siamo santi. Allora, una volta battezzato, tutto a posto? Siamo santi. Però, noi ormai che siamo vecchi possiamo dire che è facile ricadere in qualche disobbedienza. e non possiamo dirlo solo noi, ma lo vediamo che già gli apostoli nelle loro lettere continuano a esortare i cristiani, i santi, i battezzati, a esortarli, addirittura anche a rimproverarli. State attenti, non fate questo, se avete fatto questo ricredetevi. E anche rimproveri abbastanza duri, perché si vede che dei cristiani battezzati cadevano di nuovo in qualche opera del mondo vecchio, del paganesimo o della vita vecchia. Quindi sia San Paolo che San Pietro, anche San Giacomo, San Giovanni, San Giuda, persino nel libro dell'Apocalisse ci sono i rimproveri alle sette chiese. Rimproveri, esortazioni, anche elogi, ma anche rimproveri. Vuol dire che il peccato era di nuovo presente nella vita dei cristiani. E la lettera agli Ebrei, addirittura, cosa dice? Dopo aver esortato a non disertare le nostre riunioni. Si vede che c'era anche allora qualcuno che la domenica, invece che chissà dove andava, non disertate le nostre riunioni. Dopo dice, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, quindi dopo il battesimo, la conoscenza della verità che è Dio, dopo essere entrati nella sua vita, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto la terribile attesa del giudizio. È molto dura questa. Sembra proprio che non ci sia più speranza una volta che uno pecca ancora. Probabilmente si riferiva a qualche peccato grossissimo, tipo l'apostasia. Uno che è cristiano e dopo rinnega la fede non ha più speranza finché non torna. San Giovanni nella prima lettera cosa scrive? Vi scrivo perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre. Un paraclito vuol dire uno che ci assiste, un avvocato difensore presso il Padre. Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, anche per quelli del mondo intero. È vittima di espiazione. Allora qui ci dà un po' di speranza San Giovanni. Abbiamo un paraclito presso il Padre, abbiamo un avvocato difensore presso il Padre, c'è Gesù. Ma naturalmente con Gesù dobbiamo stare. Non amate il mondo, continua dopo, né le cose del mondo, perché anche questa tentazione avevano i cristiani, di amare il mondo e le cose del mondo. Noi non ci meravigliamo, perché è roba di tutti i giorni. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Amare il mondo e le cose del mondo. Non amate il mondo. Quindi dobbiamo fare un po' di distacco, di distanza dal mondo. Il peccato del mondo si incolla alla nostra vita, perché ci viviamo dentro nel mondo. E allora dobbiamo stare molto attenti, perché il peccato del mondo si incolla alla nostra intelligenza. Prendiamo su dei modi di ragionare che non sono di chi ha fede. Tante volte succede. Prendiamo su delle abitudini che non sono di chi è santo, ma di chi vive coi principi del mondo. E allora bisogna fare attenzione. Nel peccato, anche se uno di noi, anche se io dico ma non ho ucciso nessuno oggi, non ho combinato niente di grave, però il peccato del mondo, chissà in quanti modi che nemmeno io mi sono accorto, si è fatto vivo, mi ha fatto fare o mi ha fatto dire delle cose che non sono secondo Dio. Magari non mi sono neanche accorto. Il peccato del mondo. Vi faccio alcuni esempi, se volete. Perché c'è un peccato, appunto, anche sociale. Per esempio, un peccato di famiglia. Metti una famiglia, i nonni hanno avuto discordie con i loro fratelli, tanto che poi i cugini non si sono più parlati e i cuginetti non si parlano ancora. Il peccato è familiare, in questo caso, è incollato addosso alla vita persino dei cuginetti. Peccati di paese. Un paese, pensate ai campanilismi di una volta, che facevano fare o ignorare o mettersi contro, eccetera, eccetera. Peccati della società. Ce n'è un'infinità. Voi stamattina vi siete alzate, una delle prime cose che avete fatto, il caffè. Sì o no? E che buono. Bene. Poi adesso a Natale una delle cose che farete, cioccolatino. Il caffè e il cioccolatino da dove vengono? Il caffè è dall'Africa, la cioccolata dall'India. Chi ha lavorato perché arrivi da noi? Hanno lavorato persone che sono state sfruttate dai commercianti, da quelle grosse società che vanno a prendere, e li hanno sfruttati in tanti modi. Prima pagandoli pochissimo il lavoro che hanno fatto, poi obbligandoli a fare estensioni di caffè o estensioni di cioccolato, di cacao, in modo che non resta loro lo spazio per coltivarsi il riso, il grano. E dopo, quando devono mangiare, vi vendiamo noi quello che vi diamo noi, e glielo fanno pagare, in modo che devono dargli di ritorno tutti i soldi ancora. Quindi ingiustizie gravissime. Quando beviamo il caffè o mangiamo il cioccolatino, stiamo partecipando al peccato del mondo. Per cui dovremmo, quando c'è la giornata missionaria mondiale, metter giù non 5 euro, ma il corrispondente dei caffè che abbiamo bevuto in tutto l'anno. E il corrispondente dei cioccolatini che abbiamo mangiato in tutto l'anno. Che robe! Ma poi pensate ai vestiti firmati. Non faccio nomi, ma ce ne sono alcuni. E abbiamo sentito per caso nei mesi scorsi, in Bangladesh, crollato un palazzo, incendio in un altro. Cosa c'era? Come mai così tanti morti? C'erano dentro che lavoravano per fare i vestiti firmati. In che condizioni? Pietosissime, da schiavi. Quindi quando comprate un vestito firmato, altrettanto mettetelo là.